Bene, questa mattina ho il privilegio di iniziare un nuovo libro della parola. Ho completato Tito, dove avevamo visto lo scopo per il quale Paolo scrive questo libro, un libro molto importante, nel quale abbiamo visto il fatto, Tito rimarca il fatto che la Chiesa deve avere un impatto nel mondo, e per far questo, molto brevemente, Paolo dice la Chiesa deve essere organizzata in una certa maniera, avendo degli uomini che difendono la verità. La Chiesa deve avere delle relazioni particolari tra credenti, e poi la Chiesa deve avere delle relazioni verso l'esterno, affinché, c'era uno scopo in tutto questo, la dottrina di Dio venga onorata nel mondo. Ma la domanda che mi sono posto è: se la lettera di Tito è rivolta, diciamo in un certo modo, a delle chiese nascenti che devono iniziare un percorso, la domanda che mi sono posto è: le chiese raggiungono questo obiettivo? Perché a volte, spesso, e non succede solo nella Chiesa, un conto è la teoria e un conto è la pratica. Un conto è quello che si dovrebbe essere e un conto è quello che si è realmente. E leggendo vari passi molto tempo fa, il Signore mi ha messo nel cuore di predicare da prima Corinzi. Perché prima Corinzi? Beh, forse perché più di ogni altra epistola, o meglio, più di ogni altra chiesa, la chiesa di Corinto mostra quello che non era, o quello che non avrebbe dovuto essere. La chiesa di Corinto mostra una grande discrepanza tra la teoria e la pratica. Ma per comprendere bene ogni libro, noi abbiamo sempre bisogno di comprendere perché questo libro è stato scritto, no? Dobbiamo sempre capire, fare un po' di premessa, un po' di contesto nel quale si deve comprendere alla luce della motivazione, in questo caso di Paolo, che lo hanno portato a scrivere ciò che ha scritto. E ho voluto intitolare, per chi ha visto la locandina, questo sermone col titolo Santi, identità e benefici. Perché nel testo che vedremo questa mattina, Paolo fa una piccola introduzione mostrando innanzitutto questa realtà. E penso che quando parliamo di santi, soprattutto per noi italiani o per chi vive una cultura cattolica, la parola santo cosa vi fa venire in mente? Qualcuno che è morto, che ha avuto una certa vita spirituale di un certo livello, che adesso è in cielo, alla quale le persone si possono appellare per invocarlo, per ricevere certi benefici, e alle loro immagini si prega, ci si genuflette, si adora e quant'altro. Ma il punto è che questo non è mai il senso biblico di questa parola, perché, come vedremo questa mattina, o potremmo usare qualsiasi parte del Nuovo Testamento, mai la parola santo indica questa realtà. E Paolo inizia questa epistola al versetto 2 dicendo: la Chiesa di Dio che è in Corinto a quelli che sono santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che invocano il nome di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi, in sostanza, chi è un santo? Ogni persona, ogni cristiano che invoca il nome del Signore Gesù. E vedremo che questo titolo non è un titolo che ci siamo o che si erano meritati i Corinti prima e noi oggi. e ha una grande realtà, perché ognuno di ogni persona che invoca il nome del Signore Gesù, secondo la scrittura, è un santo. Quindi io potrei presentarmi: ciao, sono San Davide. Certo, sarebbe un'assurdità se dovessi dirlo nel mondo, ma la realtà con la quale, di come Cristo ci vede, è questo. E Paolo sta dicendo ai Corinti: voi siete questo. E quindi Paolo inizia questa epistola dicendo: voi siete santi. Che, fratelli, è una strana dichiarazione, perché per chi ha un po' di dimestichezza con la parola di Dio, beh, la chiesa di Corinto non è una bella chiesa, è vero o no? Quanti peccati, quanti scandali, quante dottrine sbagliate aveva questa chiesa? E lo vedremo in questo lungo viaggio che abbiamo iniziato. Però Paolo sta dicendo, inizia proprio questa epistola dicendo: voi siete santi. E penso che Paolo abbia uno scopo ben preciso per fare questa premessa prima di andare ad affrontare qualsiasi discorso, perché vuole far comprendere ai destinatari della sua lettera chi loro erano veramente, la loro identità. E dobbiamo comprendere prima di tutto che il termine santo o il fatto di essere santo non ha niente a che vedere né con il merito e né con ciò che facciamo. Perché la parola santo, da un punto di vista biblico, è più una parola che in termine teologico identifica una posizione. Io sono agli occhi di Dio santo, o meglio, giusto ai suoi occhi, giusto come Gesù Cristo, perché sono stato reso santo da un'opera che abbiamo avuto modo di ricordare poco prima, attraverso il pane e il vino, non che ci vede capaci o meritevoli di qualcosa, ma in virtù semplicemente dell'opera di Cristo. E io sono agli occhi di Dio giusto e santo, ma tuttavia, e qua vengono i nodi al pettine, non mi comporto come tale. O può succedere che io non sono all'altezza di questo termine, di come il Signore ci ha dato. Cioè, ho la mia posizione di santità, Dio mi vede perdonato in virtù della sua opera, eppure finché sarò in questa carne, la mia realtà non è così perfetta. Lo saremo nell'eternità. E quindi non siamo all'altezza di questa parola nel presente. E infatti Paolo dice: voi siete questo. Però poi dal versetto 10 dice: ora fratelli, se siete questo, e inizia un lungo elenco di ben 16 capitoli di una chiesa che, non dico era nel disastro, ma di una chiesa che avrebbe dovuto rimboccarsi le maniche, comprendere chi fossero veramente per poter testimoniare nel mondo. Perché se la lettera di Tito era indirizzata a delle chiese nascenti affinché la dottrina di Dio fosse onorata anche all'esterno, beh, la chiesa di Corinto stava fallendo in questa opera. Perché, come vedremo, il mondo, anziché la chiesa conquistare il mondo, era il mondo che aveva conquistato la chiesa. Per cui vi invito ad aprire, innanzitutto andremo a leggere questa mattina i primi 9 versetti di questa epistola. Prima Corinzi, vedremo dal versetti 1 al versetto 9. E Paolo dice: Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, è il fratello Sostene. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. E spesso, l'abbiamo detto, sottolineato più volte, siamo sempre un po' tentati a saltare un po' l'introduzione e il finale, sembra quasi che Paolo siano delle formalità che sta dicendo sia all'inizio di un qualcosa sia nel finire, eppure se lo Spirito Santo ha ispirato queste introduzioni o le conclusioni con i suoi saluti, c'è qualcosa di spirituale e che ha un valore per la Chiesa. La prima cosa che Paolo scrive è Paolo. Beh, tutte le sue epistole iniziano con la parola Paolo, quindi se volete imparare qualcosa e andare orgogliose di aver imparato 13 versetti al volo, la prima parola di ogni epistola scritta da Paolo inizia così, ed è tipico suo perché stabilisce la sua identità e poi dice Paolo apostolo. Dice chi è e stabilisce un qualcosa di particolare, stabilisce una autorità che, come vedremo e approfondiremo, è necessaria, perché ci sono molte ragioni per il quale lui si dichiara apostolo. Non ci sono in tutti gli altri autori del Nuovo Testamento, non si firmano in questa maniera, non si dichiarano apostoli, non perché non lo fossero, ma non ne sentono in un certo modo la necessità. Paolo si identifica continuamente come apostolo verso le chiese alle quali sta scrivendo. Non sta cercando approvazione, non sta dicendo non è una vanagloria, non sta dicendo wow, sono apostolo, applauditemi perché sono una celebrità. Sta semplicemente dicendo io sono un'autorità e adesso mi ascoltate. E sono un apostolo e lo sta rimarcando perché, fratelli, noi sappiamo lui non era un apostolo secondo il canone di Atti 1, perché non ha vissuto con il Signore Gesù, non ha assistito alla sua resurrezione, eccetera, ma incontrerà il Signore in una seconda fase, quando lo incontrerà sulla via di Damasco e attraverso altre apparizioni. E quindi lui vuole con questa seconda parola apostolo, sta dicendo io ho un legame con gli altri 12. È vero, non ho vissuto con il Signore Gesù nel suo ministero, eppure, e sappiamo che gli apostoli sono stati determinanti, lo stiamo studiando con Michele in Atti 1, per quello che sono state le istruzioni del Signore Gesù Cristo verso la Chiesa primitiva. E Paolo sta dicendo, è vero, io non appartengo a quel gruppo, ma nonostante tutto dico le stesse cose e ho la stessa autorità, per cui ascoltatemi. Ed è per questo che oggi noi non crediamo più in coloro che si professano apostoli, perché nessuno ha più incontrato, né vissuto, né incontrato il Signore Gesù. Quindi quelli che oggi si definiscono apostoli, noi come Chiesa non li riconosciamo. E quando E pensate, quando Paolo arrivava in una chiesa, non era uno dei dodici, non vantava lo stesso palmarès loro, e oltremodo c'era una notevole differenza. Paolo era uno che aveva un passato poco, per nulla raccomandabile, era uno che devastava la chiesa. E quindi mettetevi nei panni dei Corinti o di qualsiasi altra chiesa, quando si vedeva arrivare questo uomo che si insegnava le stesse cose, ma chi era in fondo questo qua? Aveva un passato di un omicida e di persecutore. E quindi chiunque l'ascoltava poteva dire: ma questo è animato, da cosa è animato? Qualche sospetto poteva nascere in maniera legittima. Ci dobbiamo fidare di questo uomo che sta dicendo queste cose? Oltremodo, se pensate che tutti i nemici di Paolo lo attaccavano su questo punto, per screditarlo, dicevano: beh, ma lui non è un apostolo, non lo dovete ascoltare. Se dovevano attaccarlo, lo screditavano su questo punto, che è vero sotto un certo punto di vista, ma al tempo stesso è falso, perché lui comunque ha visto il Signore Gesù e ha ricevuto delle precise istruzioni. E si definisce apostolo perché, come detto, si danno autorità per dire alla Chiesa di Corinto, nonostante i suoi detrattori dicevano, perché vedremo che la Chiesa di Corinto è una Chiesa divisa. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, eccetera, eccetera, io di Cefa, un sacco di partiti, quindi qualcuno non lo voleva neanche ascoltare. Paolo sta dicendo: no, adesso mi ascoltate tutti, perché io sono un apostolo. E la parola apostolo, storicamente, era una parola che aveva un significato che tutti potevano sapere, perché succedeva, soprattutto in ambito ebraico, quando qualcheduno aveva un problema con un altro e la sinagoga non era in grado di decidere chi dei due avesse ragione, la loro causa veniva portata al Sinedrio, questa come a un grande tribunale, come quando oggi noi andiamo per appartenenza al tribunale più vicino, ma poi se non ci va bene quello che è stato stabilito possiamo fare ricorso. E il Sinedrio stabiliva questa causa e il verdetto veniva portato da un uomo, questo uomo che riportava il verdetto, al quale tutti dovevano poi dare questa sentenza definitiva, ubbidienza, era apostolo, inviato, mandato, un araldo, chiamatelo come vi pare, un qualcuno che annuncia una verità. E quindi Paolo sta dicendo: io sono un apostolo e quello che vi sto dicendo non sono mie idee. La lettera di Prima Corinzi non è frutto delle idee di Paolo, è parola di Dio. E quindi sta dicendo ai Corinti: ascoltatemi, non perché io sono quello che sono, non perché poteva essere un grande luminare, sappiamo che avesse una grande cultura, ma per quello che vi sto dicendo viene da Dio. Ed è interessante che dice, che cita anche insieme a lui un personaggio poco conosciuto, potremmo dire, fratello Sostene. E sappiamo che Paolo non scriveva di sua mano, ma si avvaleva di una sorta di segretario, di un amanuense, lui dettava e mettevano per iscritto. E Sostene, mettendosi tra le firme, sta avvalorando tutto quello che poi verrà scritto. In un certo modo sta dicendo: siamo io e lui che vi stiamo dicendo le stesse cose. E Sostene è un personaggio era molto conosciuto nella Chiesa a Corinto. Quando incontreremo nella predicazione di Michele, Atti 18, vedremo che questo uomo era conosciuto nella Chiesa di Corinto, era il capo della sinagoga, verrà picchiato in una controversia con Paolo, ma poi diventa un credente. E quindi sta dicendo: beh, non sono solo le mie idee, se avete bisogno ancora di un'altra autorità, c'è Sostene, per il quale che vi conosce, e i corinzi stessi potevano dire, beh, Sosta ne sa chi siamo. Se Paolo, a volte, quando noi vogliamo trovare delle scuse, quando qualcuno vi dice, ma sai, tu non dovresti essere così, qualcosa, come ci ripariamo? Ma tu non mi conosci, ma tu non sai la mia vita. Beh, Sosta ne la sapeva. Se Paolo aveva trascorso solo un anno e mezzo nella chiesa di Corinto, Sostene li conosceva alla perfezione, per cui non avevano più scusanti e potevano nascondersi. E dopo aver fatto questa presentazione, Paolo dice alla chiesa di Dio che è in Corinto, bellissima questa introduzione, perché bisogna tenere a mente che la chiesa non era dei corinzi. La Chiesa non è mai di un uomo, di una denominazione o di un'organizzazione. Qua Paolo sta dicendo alla Chiesa di Dio. Non ha importanza di dove sei, quale nome ci possiamo dare, perché nella realtà la Chiesa appartiene a Dio. Questa non è la Chiesa di Predazzo o di Davide. La Chiesa è di Dio. E per grazia, ed è una grande responsabilità, io e Michele ci dobbiamo occupare, ma è di Dio, non è nostra, e dobbiamo fare la sua volontà e portare la sua volontà. Bene, questa è la Chiesa di Dio ed era in una città particolare, Corinto. Sapete dov'era Corinto? Avete presente la geografia della Grecia? Beh, la Grecia è come se avesse un nord e un sud, il Peloponneso e il sud, e c'è una sottilissima striscia di terra che collega il nord al sud. È come se fossero un otto, ve lo stilizzo tanto, e ha un punto di collegamento, una striscia di terra, e Corinto è lì. Corinto era lì. Quindi era una città, da un punto di vista commerciale, altamente strategica. Pensate a quei tempi, oggi c'è un canale perché le navi una volta dovevano fare il giro di tutto il Peloponneso per arrivare nell'altra costa. Invece a Corinto, a quei tempi, le navi, per evitargli di fare il giro, venivano trascinate su terra, perché tanto erano pochi chilometri. Oggi, come detto, c'è un canale. Quindi è una città molto ricca, una città di grandi scambi commerciali, un continuo andirivieni, ma purtroppo Corinto era una città talmente dedita al male che il suo nome era utilizzato come verbo. Lo sapevate? Quando c'è una pratica che veniva detto corinteggiare, dal cui il termine moderno pornografia. Già questo vi dice, una città che dà nome a un cattivissimo costume. Pensate quale poteva essere l'atmosfera in questa città. Corinteggiare significa dissolutezza e immoralità senza nessun controllo. E c'era il culto di Afrodite, la dea dell'amore, un tempio posto sulla collina, e ogni sera scendevano 1000 prostitute, sacerdotesse sacre, prostitute sacre, in città, e potete immaginare che cosa poteva succedere. E il problema principale per questa chiesa, pensate, questa chiesa vive perciò in una società profondamente immorale. E quindi va da sé che anche questa chiesa vivesse gli influssi di questa società. Non riuscivano a capire o a realizzare quello che scriverà prima Giovanni nella sua prima epistola: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Beh, Corinto è una chiesa che ha un piede dentro e un piede fuori. O il mondo ha un piede fuori e un piede dentro. Non si sono staccati completamente. Se abbiamo visto in Tito una direzione, beh, qua la direzione non c'è. Qua c'è qualcosa che non sta funzionando e Paolo scrive questa seconda epistola, perché non è una prima epistola, perché sappiamo e lo vedremo, perché Paolo dice vi ho scritto nella precedente lettera, è andata perduta, quindi noi, quello che noi chiamiamo prima epistola in realtà è una seconda epistola. Questa chiesa ha un problema, non riesce a staccarsi dal mondo. L'immoralità non riesce a separarsi dalla sua immoralità. Pensate, erano santi nella posizione, ma non nella realtà. Erano semplicemente risucchiati nel vortice del loro mondo. Erano immersi in questo tipo di vita e sembrava che proprio non ci fosse una soluzione, perché non c'era forse una volontà di uscirne. E come detto, anzi, in un certo modo c'era qualche tentativo, Paolo gli aveva scritto, e lo vedremo in 1 Corinzi 5:9, vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, in pratica non frequentate persone sessualmente peccaminose, ma loro avevano applicato male questo passo, perché in pratica si erano separati, alcuni avevano deciso di separarsi semplicemente dal mondo. E Paolo dice, no, non è questo tipo di separazione che vi ho detto, perché come Chiesa dobbiamo vivere a contatto con il mondo per portare il Vangelo. Vi ho scritto di non mischiarvi con i fornicatori. Con chi in realtà? Con chi chiamandosi fratello? Con quelli non vi dovete mischiare. Allora il senso della prima lettera era di Paolo di dire fratelli dovete fare piazza pulita dentro. Non è che non dovete avere contatti col mondo, perché sennò come si raggiunge il mondo se non hai dei contatti? E ovviamente non significa che dovevano andare a fare le feste che il mondo organizzava, ma dovevano vivere a contatto con il loro mondo. Ma dice, nella vostra chiesa, non vi mischiate con questi fratelli. Dovete ripulire questo luogo, altrimenti la testimonianza sarà compromessa. E quindi semplicemente non avevano preso alcun impegno apparente a disconnettersi da quel sistema, e Paolo aveva ricevuto quei resoconti, viene a conoscenza del fatto che ancora questa chiesa non cammina rettamente, e allora scrive ancora una volta. E scrive al versetto 2, santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. E come detto, è straordinaria questa introduzione. Li chiama santi. Perché li chiama santi? Perché vuole dargli l'identità di chi sono. Non siete più gente del mondo. Voi siete santi, anche se state sbagliando. La vostra identità è diversa. Siete cittadini di un altro mondo, chiamatela come vi pare, perché il Nuovo Testamento dice che noi non siamo cittadini di questo mondo. Sì, siamo italiani, ma la nostra cittadinanza reale è nei cieli. E quindi è interessante che dice, voi siete santi. È un grande richiamo. È un qualcosa di dire... E quasi sembra, potrei dire che questo termine doveva essere una sorta di spada che raggiunge il profondo di ognuno, da dire, è come uno schiaffone e realizzi chi sei. Eh sì, non sono più quello di prima, io sono diverso, io sono qualcun altro. E non sono diventati santi perché, come detto, e lo dimostravano con i fatti, non ce n'erano dei risultati, ma sappiamo che si diventa santi solo per l'opera di Cristo. Ebrei 2:11 dice che che tutti quelli che sono santificati provengono da uno solo. Ebrei 10:14 dice che con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ecco la posizione. Non è quello che facciamo nella vita di cristiani che ci rende santi agli occhi di Dio. È il sangue di Cristo, appropriato per fede, che ci rende santi. È una posizione. E qua, come vi ho detto, la realtà è diversa. Perché altrimenti come avrebbe potuto chiamarli santi? Sarebbe stato con un inganno. Se veramente non erano dei cristiani, Paolo gli sta dicendo, ma voi siete cristiani? Ma Paolo sa, e come vedremo, avevano creduto nel Vangelo, ma la loro vita era diversa. E quindi è come se Paolo gli stesse dicendo, voi siete questo, ma allora perché non siete santi? Perché? E poi inizia questo lungo elenco. E poi il versetto 3 dice, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. La grazia è favore, la pace è il suo frutto. Un classico, anche qua, saluto. E Paolo non avrebbe potuto dire a delle persone non salvate grazia e pace, perché non hanno la grazia e la pace da Dio se non sono veramente salvati. E se li sta definendo tali, si sta appellando a delle persone credenti, che non sono un esempio, che devono crescere, metteteci quello che vi pare, ma sono credenti. Sembrerà strano, è vero o no? Caspita, se ci sono peccati immorali, è qua dentro. Ed è la cosa stride. Ed è per questo che Paolo fa questo tipo di premessa. Mostra loro l'identità di chi sono. Non è per merito, ma in virtù di Cristo. E quindi sta dicendo, io parlo a voi, e quindi voi dovete realizzare che siete diversi. E quello che Paolo sta dicendo è un po' come quello che il Signore Gesù in Giovanni 8 ha fatto con la donna colta in adulterio. Quando la donna colta in adulterio gli dice vai non peccare più, e penso che la cosa interessante da guardare è che lui stava comandando una donna che era una prostituta, non sappiamo, comunque colta in adulterio, in flagrante adulterio, che viveva una vita vile, di andare e smettere di farlo. Su che base Gesù la lascia libera? Anch'io non ti condanno. Grazia. Ha concesso una grazia, e il fatto che la rimanda libera o di vivere una vita è perché ha compreso, cioè deve essere scattato nel cuore di questa donna il fatto di dire, ok, io adesso sono un santo e il Signore Gesù mi chiama a un'altra condotta, vai non peccare più. Colossesi 3:5 dice, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che idolatria. In altre parole, abbiamo un sacco di richiami nella scrittura che dice, il mondo deve morire dentro la Chiesa. Non dico di morire per quello, tante volte facciamo morire delle cose assurde, ma dovremmo far morire tutte le nostre tendenze interiori e attrazioni verso queste cose. Colossesi 3:9 dice, non mentite gli uni e gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando a conoscenza e immagine di colui che l'ha creata. Il motivo per cui sei il cristiano è chiamato a essere diverso è perché sarebbe incoerente con chi è. Come puoi definirti cristiano e fare qualcosa di diverso? Proprio stamattina parlavo con una persona che mi diceva che frequenta una chiesa evangelica, e questa persona l'ha attaccato giustamente perché il suo comportamento non era tale. Tu sei santo in Cristo e quindi devi comportarti come santo. Agisci come Cristo. La parola ci dice che noi dobbiamo crescere a immagine come Cristo. Cristo non mentiva, Cristo non fornicava, Cristo eccetera eccetera. E allora Paolo sta dicendo ai Corinti: ma fratelli, rendetevi conto. Chi siete? Non potete. Se siete ed erano così, dovete cambiare, dovete realizzare questa cosa. E poi Paolo passa dai versetti 4 a 9 a espandere il significato di questa identità di santo. O meglio, si riferisce ai benefici dell'essere santo. Perché vedremo che il fatto che siano santi, uno tante volte dice: ma che vantaggio a seguire quello che la parola di Dio dice? E non nascondiamoci dietro un dito. Ma chi di noi ha proprio voglia di seguire la parola di Dio alla lettera? Perché è contro la nostra carne, è un combattimento. Facciamo fatica, non ci piace, a volte non la capiamo fino in fondo. Noi vorremmo fare, la nostra natura ci chiamerebbe ad andare in un'altra direzione. Se non fosse per questo timone che respinge la nave in una certa direzione, beh, la corrente va in una direzione normale. E quindi dico, ma che senso ha seguire la parola di Dio? Beh, ci sono dei benefici che Paolo qua dice. Perché dal versetto 4 dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Gesù Cristo, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parole e di conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E qua Paolo sta dicendo quali sono i benefici di un santo e indica tre tempi di questi benefici. C'è un qualcosa che hai ricevuto nel passato, c'è un qualcosa che continua nel presente e c'è un qualcosa che arriverà con il futuro. E Paolo inizia con il passato e dice: quando la testimonianza di Cristo è stata confermata in voi, che cosa è successo? Per la grazia di Dio che vi è stata data. Paolo ringraziava Dio perché i Corinti avevano ricevuto questa grazia. Ed è notate il termine, dice, in Cristo Gesù. Questo è familiare a Paolo, perché ogni benedizione e ogni grazia giungono quando tu e io e noi siamo uniti a Cristo. Questo non è semplicemente credere nelle parole del Signore Gesù, è essere in Cristo. Essere in Cristo è un impegno di me stesso con Lui in totale unità per fede. E una volta che sono in Cristo, allora la grazia di Dio è mia. E cosa indica questa grazia? Beh, la parola grazia indica favore, una gentilezza non meritata. o meglio immeritata. Non è uno stipendio che ti sei guadagnato, quindi te lo devono. È un qualcosa che non si merita e che qualcuno concede. E la grazia prevede un perdono illimitato. Dio non dice, beh, sei perdonato per il passato, ma guarda di camminare adesso rettamente. Perché sarebbe istituire una nuova legge come nell'Antico Testamento. Il perdono, la grazia, è un perdono ricevuto nel passato, nel momento in cui crediamo nell'opera perfetta di Cristo e che Lui ha pagato per i nostri peccati, ma è una grazia che continua anche per i peccati che continuano e per i Corinti che continuavano, ahimè. Sappiamo che nessuno rapirà le pecore dalla mano del Signore Gesù. Non perdi la salvezza perché non ti comporti come santo, perché tu sei stato reso santo. Certo, risponderemo di ogni singolo peccato, ma la grazia non è più in discussione. Non è che perdiamo la salvezza. E quindi Paolo sta dicendo, avete già ricevuto un beneficio smisurato. Ma cosa potremmo ricevere di meglio? Un'eredità dallo zio americano? Diventare ricchi? Avere quello che volete, la grazia. Paolo sta dicendo, avete ricevuto questo. È un beneficio che vi riguarda nel passato e che non il fatto che oggi non camminiate in modo retto non vi comprometterà. Questo non, ovviamente non avrebbero dovuto abusarne di questa cosa, perché uno dice vabbè, allora tanto se sono santo come posizione nulla me lo farà perdere, io continuo nella vita di prima. E Dio nella grazia è clemente con noi. Pensateci, tutti noi eravamo peccatori, vili. Nella nostra umanità non siamo buoni. Per quanto il mondo dice, ma siamo buoni, l'uomo si sta evolvendo, non è vero. E lo si dimostra nella realtà. Se ci togliamo le fette di salame davanti agli occhi, la realtà è sotto i nostri occhi. E quindi Paolo gli sta dicendo, hai ricevuto questo nel passato, per richiamarli al presente, da dire, voi adesso dovete essere diversi. Se veramente hai gustato questo perdono, ma signori, quando noi riceviamo qualcosa di immeritato, non abbiamo un senso di riconoscenza verso colui che ci ha dato questo dono immeritato. O diciamo, vabbè dai, è mio, sono ricco. No, perché se qualcuno ha fatto qualcosa di buono per te, beh, io mi sentirei in debito, una brutta parola, perché noi non ripaghiamo Dio con le nostre azioni, neanche con la nostra migliore santità. Non mi piace usare quella parola, ma per amore, per riconoscenza, Paolo sta dicendo adesso, voi dovete voltare pagina. E poi va avanti anche al presente, perché dice, perché in lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di conoscenza. Pensate, arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. Beh, se io dovessi dire oggi alla chiesa di Predazzo, voi siete stati arricchiti di ogni dono di parole e di conoscenza, che cosa vi verrebbe in mente? Io ogni dono di parole e di conoscenza? A Corinto cosa dovevano immaginare? Ma noi veramente abbiamo questa cosa qua? Ma forse questa qua poteva andare bene per la chiesa dei Tessalonicesi, era una buona chiesa, resisteva nella persecuzione, ma non a Corinto? Forse che Paolo ha sbagliato, ha fatto un copia e incolla e ha sbagliato i destinatari. Il fatto di essere, come dice, arricchiti di ogni cosa, non sta indicando che sia tutto. Sta indicando che sia tutto ciò che è necessario. Noi potremmo dire arricchiti, è un termine che solletica i nostri appetiti, ma qua poi Paolo dice di ogni cosa, di ogni dono, di parole, di conoscenza, e sta indicando che come santi avevano tutto ciò necessario per affrontare il presente. Non avevano bisogno di nulla. Ed è interessante, questa è un po' una sfumatura nel contesto storico, di questo dono di parole e di conoscenza è indirizzato in particolar modo all'opera che loro dovevano fare fuori. Predicare il Vangelo, perché questo è il nostro compito come cristiani. Se Cristo lascia la Chiesa nel mondo, o ci lascia in vita e non ci porta con sé subito, è perché noi fungiamo da araldi verso il mondo. E dice, arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parole e di ogni conoscenza. Quindi sta dicendo ai Corinti, beh, voi potete parlare, voi potete annunciare il Vangelo. Beh, questa è la più grande problematica che abbiamo come cristiani. Penso che tutti viviamo questa difficoltà. Perché non testimoniamo? Sai, sono timido, non so cosa dire, non sono preparato, non lo so, non so. Beh, Paolo sta dicendo che la Chiesa è arricchita di ogni dono di parola e di conoscenza. O ci crediamo o non ci crediamo. O qua Dio sta dicendo una realtà che non esiste, oppure, come per i Corinti, dobbiamo appropriarci di un qualcosa che è nostro e che pensiamo di non avere. Perché la nostra più grande difficoltà non è dire qualcosa, è aprire la bocca, iniziare la discussione. Addirittura il Signore Gesù dice, beh, non ti preoccupare quello che hai da dire, lo Spirito suggerirà le parole giuste. Vero? Questo non significa che non dobbiamo avere non sapere quello che dobbiamo dire o mettere il cervello in folle e dire aspetto. Però qua ci sta dicendo che la Chiesa ha un dono di parole e di conoscenza. Quello che c'è da dire, quello che c'è da sapere, beh, ce lo abbiamo. E Dio non sbaglia, perché Ecclesiaste 3,14 dice che quello che Dio fa è perfetto, non c'è nulla da togliere e nulla da aggiungere. Se ha costituito una piccola chiesa in questa valle, di poche persone, spesso anche, e mi ci metto anch'io, scoraggiati, ma non sappiamo cosa dire, ma ha sbagliato il Signore? Forse che siamo mancanti di qualcosa? Sì, ma non in quello che pensiamo noi. Perché siamo arricchiti di ogni dono di parola e di conoscenza. Quello che il mondo deve sapere o quello che il mondo deve sentirsi dire, beh, ce l'abbiamo. Dio non costituisce un esercito senza armi. Noi pensiamo di essere un esercito con le lance spuntate. Ma è vero o no? Siamo sinceri. Dai, non mi fido. E ci scoraggiamo. Beh, Paolo gli sta dicendo al presente c'è avete un qualcosa. Non solo hai ricevuto una grazia, ma anche al presente hai ricevuto dei grandi doni. E sempre nella parola, ogni volta, se noi dovessimo andare nel libro di Atti, quando furono investite dallo Spirito Santo, qual è la prima manifestazione? Iniziano a parlare. Parlano. Noi non parliamo più, o parliamo poco. E quindi c'è questa, ma noi dobbiamo anche realizzare che quello che valeva per i Corinzi 2000 anni fa vale anche per noi oggi. Forse non abbiamo, e mi auguro, gli stessi problemi della Chiesa di Corinto, ma di fondo siamo nella stessa barca con loro. E poi Paolo dice, voi, anche per quello che riguarda il futuro, dice che egli vi renderà saldi sino alla fine perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi l'essere santi è anche per un futuro. E qua dice, nel vostro futuro è per il ritorno irreprensibili nel giorno del Signore, Un cristiano, l'abbiamo anche parlato giovedì in occasione del nostro studio, dovrebbe vivere con questo desiderio o di essere alla presenza con il Signore. Aspettiamo il ritorno del Signore Gesù e pensate che quando il Signore Gesù tornerà, sarà un momento epico. Tornerà per essere un re e se lo merita. È venuto la prima volta nell'umiliazione per pagare per il peccato, ma tornerà come re. E noi come cristiani dobbiamo esultare per quel momento. E al suo ritorno Satana sarà incatenato, poi sappiamo c'è tutto un percorso, ma finirà la sua opera, diciamo, e se la merita. E tutti coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo saranno puniti e se la meritano. E tutti i credenti, al ritorno di Gesù Cristo, qua dice che saranno resi irreprensibili e non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo. Noi potremmo essere categorici. Ma perché Paolo scrive ai Corinto, a gente che, e lo sappiamo, aveva, vi renderà saldi sino alla fine perché siate irreprensibili? Ma in che maniera potevano essere irreprensibili questi uomini o queste donne? È un'opera del Signore. E dice, c'è un beneficio futuro per tutti voi, per i santi, per questa, lo identifica ovviamente nel giorno del Signore, ma non so chi di noi vivrà quel giorno del suo ritorno, ma sappiamo che in un certo modo stiamo andando incontro al Signore. E fratelli, non è per l'opera che i Corinti dovevano fare o avrebbero dovuto, anche se avessero trasformato di colpo e magicamente la Chiesa nella Chiesa più santa, non sarebbero mai stati irreprensibili come per il Signore Gesù. Anche qua è una posizione, irreprensibili, perché il sangue di Cristo ci permette di comparire davanti a Lui. E questa, se vogliamo, è una sorta di promessa, questa del futuro. Si realizzerà? Beh, il versetto 9 dice, fedele è Dio. Oh, senza fedeltà niente potrebbe succedere, perché se noi dovessimo gustare le realtà paradisiache per la nostra meriti, noi non entreremmo nell'eternità. Giusto? Perché il peccato che commetterò oggi non mi renderà irreprensibile. Ma qua Paolo si appella alla fedeltà di Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Ecco su cosa si basa. Una promessa non perché abbiamo la possibilità, la voglia, la capacità di essere, di camminare in un certo modo, ma solo in virtù della fedeltà del Signore. Paolo fa questa introduzione per far comprendere ai Corinti: guardate chi siete, guardate tutti i benefici che il Signore vi ha dato, perché questo è il presupposto per dire: beh, adesso vi dico tutto quello che non funziona e vi creo adesso, e questa presentazione è la motivazione del cambio. Altrimenti, ma uno non accetterebbe un cambiamento, perché sta bene dove sta. Noi stiamo bene nel peccato, paghiamo anche delle amare conseguenze spesso, però in un certo modo la nostra carne ne gode dei benefici, o no? Siamo attratti. È come il frutto, quando Eva l'ha visto, bello da vedere, ah, bello, siamo attratti da questa cosa. Poi le conseguenze sono quello che sono. E quindi Paolo sta dicendo: beh, voi siete santi. Oggi noi come Chiesa, per chi ha riconosciuto il sacrificio di Cristo, siamo santi. E abbiamo dei benefici dei quali dobbiamo appropriarcene. Dobbiamo comprenderli. Come detto, è come un esercito che dice: beh, io adesso ho un mitra e lo uso. Non sono senza niente. Siamo stati arricchiti di un sacco di cose, di un sacco di benedizioni. Se andate in Efesini, allo stesso concetto, la Chiesa è ricca. Non si basa su... E questo penso che in ognuno di noi dovrebbe sollecitare: ma veramente io sono ricco? Veramente ho ogni dono? Beh, forse non hai il dono che poi vedremo, il dono di parola, ma la Chiesa è ricca nel dono di esortazione, di predicare la parola, nel dare, nella preghiera, eccetera, eccetera, eccetera. La Chiesa è un corpo perfetto sotto un certo punto di vista. Perfetto non per gli uomini, ma perché Dio lo costituisce tale. Ora, ho queste promesse... sono teoria, sono un sacco di belle parole che il Signore Gesù o Dio ha voluto ispirare ai vari autori, oppure siamo noi che dobbiamo dire: beh, forse anche noi dobbiamo invertire una rotta e renderci consapevoli che noi possiamo. Perché spesso i nostri fallimenti, sapete dove nascono? Qua. Io non sono all'altezza. Io non sono capace, io non ho nessun dono, io. Spesso i fallimenti nascono nelle nostre, frena sul nascere le nostre intenzioni. Io non posso essere santo, è più forte di me. Beh, non è più forte di te. La parola di Dio non dice: per coloro che ne sono capaci, per i più forti, e per tutti. Che il Signore ci sfidi a considerare queste cose. Paolo ha usato questa introduzione, questa è una cosa mia, una sorta di sfida ai Corinti. Beh, siete questo. La realtà è vostra, questa è. Non potevano piangersi addosso: ma sai, non posso lasciare la moglie di mio padre perché sennò poveretta. No, la realtà è questa e il modello lo conoscete. Sta a voi fare quello che dovete fare, perché lo potete fare. Preghiamo? Signore, quest'oggi abbiamo visto questa breve introduzione di Paolo a questa lunga epistola. Signore, abbiamo iniziato un cammino che come per la Chiesa di Corinto, è utile per noi come cristiani. Forse, come detto, non abbiamo gli stessi problemi, ma in fondo, Signore, possiamo condividere le stesse debolezze, Signore. Anche se le situazioni sono diverse, Signore, siamo comunque nella stessa situazione. Quindi, che queste parole possano farci aprire gli occhi, così come per i Corinti, a una consapevolezza di chi siamo. Siamo santi, abbiamo ricevuto dei doni incredibili, dei benefici incredibili, e Signore, che questa consapevolezza ci porti a maturare, a essere forti, a desiderare di essere ciò che tu vuoi, che, come spesso la tua parola ci dice, siate santi perché io sono santo. Grazie Signore per questo, in Cristo Gesù. Amen.